www.radiogio.it e la storia continua. La salute nel piatto, non speciale per la cucina. Per la prevenzione e la cura delle malattie, una sana alimentazione diventa indispensabile. Ed ecco apparire tra il XIV e XV secolo il Regimina Sanitatis, veri e propri vademecum di igiene alimentare. Benché affondi ampiamente le proprie radici teoriche nella medicina greca dell'antichità, la dietetica beneficia negli ultimi secoli del Medioevo di un interesse e di una diffusione senza precedenti. In primo luogo, la traduzione dall'arabo di testi fondamentali hanno permesso di delimitarne con esattezza i contorni. Nella terminologia dotta dell'epoca, la dietetica è ritenuta interessarsi alle cose non naturali, vale a dire a tutti i fattori esterni che permettono al corpo umano di mantenere le sue funzioni vitali di fronte alle aggressioni che sono rappresentate dalle malattie. I cibi e le bevande che si assumono non rappresentano dunque che la parte di un armamentario che comprende anche il bagno e gli esercizi fisici, il sonno e l'attività sessuale, nonché le passioni dell'anima. Ma precisamente è alla fine del Medioevo che il bere e il mangiare diventano l'elemento essenziale della dieta, parola di origine greca che può essere tradotta con regime. È il trionfo della dietetica. I regimi di sanità, Regimina Sanitatis, sorta di manuali che per il governo del corpo, accordano nel XIV-XV secolo un posto di importanza crescente nell'alimentazione, considerata tanto dal punto di vista delle preparazioni che da quello dei prodotti. Questi ultimi, per le qualità principali di cui sono composti, sono suscettibili di confortare un dato temperamento o di combattere una determinata affezione. Le cucurbitacee, ritenute fredde e umide, si addicono così ai flemmatici, dominati dalle stesse qualità, e sono raccomandate contro le febbri che riscaldano. Sempre più precisi, questi regimina sono presi in considerazione dai grandi medici del tempo, come l'illustre Arnaldo di Villanova, il che sta a indicare un prestigio raggiunto dalle opere di dietetica. La recrudescenza della peste, che spazza via in pochi anni una spaventosa fetta della popolazione e si installa per lungo tempo in Europa, non è senza dubbio estranea all'attenzione costante che i medici manifestano nei confronti delle condotte alimentari. Si tratta al tempo stesso di curare e di conservare la salute. Mangiare è dunque un atto curativo e soprattutto preventivo, a fianco dei regimi adottati in tempo di peste o destinati al paziente che soffre di una malattia specifica. Esistono anche diete per i vecchi, per le donne incinta, per le puerpere e infine per i bambini, per non parlare poi dei soldati in guerra o dei viaggiatori di lungo corso. Quei regimi, che sono redatti in lingua volgare, offrono un vero e proprio vademecum di igiene alimentare ai laici, che non devono in questo modo ricorrere continuamente ai costosi consigli di un medico. E ci sono anche dei strappi alla regola. Regolare la propria alimentazione per renderla più sana possibile, secondo criteri che non sono evidentemente quelli della nostra medicina attuale, diventa così accessibile a numerose borse. Componendo trattati dietetici, i medici di professione rispondono dunque al bisogno di conoscenza e un'esigenza di curare il corpo largamente diffusi nella società medievale. Ma essi devono scendere a patti con l'ostinazione dei gusti e le astuzie del desiderio alimentare. Un autore salernitano che scrive intorno al 1200, un certo Petrus Musandinus, ammette così che i malati colpiti da febbre possono stancarsi di mangiare solo il ripieno di pasticci che prescrive loro. Egli consente allora che i pazienti venga servito anche l'involucro di pasta, a condizione che sia stato preparato nel modo più leggero possibile. Se i medici tengono accuratamente conto degli appetiti e ammettono con tanta benevolenza che gusti individuali o locali possono contravvenire ai grandi principi della medicina umorale e perché la gastronomia ha acquisito diritto di cittadinanza nella cultura medievale. www.redigio.it e la storia continua.